Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9 in punto e siamo in diretta oggi, il giovedì, ma l'importante ovviamente è andare in onda e quindi anche quest'oggi, come sempre, partiremo dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Sicuramente commenteremo un po' la sentenza rispetto alla strage di Viareggio. Purtroppo non ci sarà la consueta rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao, causa forze, o meglio a causa di questioni di forza maggiore, ma comunque alle 9.45 avremo un'intervista con un compagno delegato del Solcobas, sindacato operai in lotta, che ci farà un po' un resoconto sullo sciopero alla Toncar a Muggiò, quindi in provincia di Monza e della Brianza, una lotta infatti che va avanti ormai da diversi mesi e quindi ci collegheremo appunto con questa voce che ai nostri microfoni abbiamo già sentito più volte proprio in merito a lotte principalmente della logistica e ci faremo un po' riepilogare questa che è la vicenda di un'ennesima truffa a danno dei lavoratori che però, come vediamo, sicuramente non chinano la testa. Detto questo, io vi ricordo come sempre che potete scriverci alla nostra mail contaminati@radiazione.info ma anche sulla nostra pagina Twitter o su quella Facebook, in attesa anche di finalmente ricomprare l'ennesimo telefono della radio che pare essere disperso nell'etere. Quindi un piccolo stacco musicale e poi partiamo con le notizie padovane.
If you catch me at the border, I go visit them in the net. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I go visit them in the net. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. No funny business. You already are.
Ascolta Radiazione.
E sono le 9:06 e comincia lo stacco musicale con le notizie di cronaca locale, precisamente di cronaca regionale, perché siamo a pagina 8 del Gazzettino e ci riferiamo alla vicenda di Patty Sabalì, il 22enne del Gambia, suicidatosi appunto nelle acque veneziane. Tra l'altro una vicenda, un video che sicuramente parla da sé e che lascia decisamente attoniti, perché di oltre 150 persone presenti, a quanto pare, per come sono andati gli eventi, nessuno ha aiutato questo giovane al quale la cosiddetta accoglienza è stata negata, e soprattutto più di qualcuno ha anche filmato l'evento oppure ha iniziato a gridare Africa, Africa, nei confronti di questo ragazzo che invece è affogato. E rispetto a questo leggiamo che il giovane si era lanciato nel bacino antistante la stazione ferroviaria e aveva rifiutato i salvagenti. Quindi migrante suicida, indagato il motoscafista. Questo è il titolo di questo articolo nella sezione dell'attualità. E poi l'uomo è accusato di omissione di soccorso, si è difeso dicendo che non aveva una buona visuale. Quindi un indagato nell'inchiesta sulla morte di Patte Sabalì, il 22enne del Gambia, è entrato volontariamente nelle acque del Canal Grande nel pomeriggio di domenica 23 gennaio e lasciatosi annegare. Si tratta del conducente del motoscafo navetta che fa la spola per trasportare i giocatori che si recano a Cave Indramin Calergi, sede del casinò di Venezia. La procura ipotizza a suo carico il reato di omissione di soccorso in relazione all'obbligo di aiuto che il codice della navigazione impone nel caso di persone o imbarcazioni in difficoltà. Un atto dovuto, precisa il procuratore aggiunto Adelchi d'Ippolito, finalizzato a consentire all'indagato di partecipare all'autopsia disposta per accertare le cause della morte del giovane, che anche questo, insomma, direi che è abbastanza evidente che sia affogato. Ad ogni modo, l'identificazione del conducente, un 35enne veneziano, è avvenuta sulla base della registrazione video effettuata da una telecamera di sorveglianza, nella quale si vede il motoscafo navetta da lui condotto, proveniente dal casinò, mentre transita senza fermarsi verso Piazzale Roma. Poco dopo sopraggiunge un vaporetto della CTV dal quale vengono lanciati in acqua alcuni salvagenti che Patte sembra non voler afferrare, circostanza che fa optare gli inquirenti per l'ipotesi di un'azione suicidaria. La procura ha precisato che gli accertamenti sono ancora in corso. A coordinare le indagini il sostituto procuratore Michelozzi, e intanto l'imbarcazione del casinò è l'unica che si vede transitare attorno alle 15:30 di fronte alla stazione ferroviaria, ma sono ancora tutti da chiarire i motivi per i quali non ha prestato soccorso. Poi qui ci sono tutta una serie di dati rispetto al motoscafista sui quali sorvoliamo, e poi anche la sua testimonianza. Poi a sua volta un altro piccolo focus sempre sulla vicenda e un po' sulla sua ricostruzione. Ad ogni modo, al di là che ci sia appunto questo motoscafista indagato, probabilmente ad essere messe sotto accusa sono per l'appunto quelle 150 o 200 persone che invece hanno assistito curiose alla scena, hanno anche urlato cazzate, come appunto dicevo poco fa, oppure appunto si sono messi a riprendere la scena con il telefonino. Poi sono sicuramente tutte quelle persone che spesso e volentieri vanno tranquillamente a messa, oppure, visto che questa tragedia è avvenuta a ridosso anche della giornata della memoria, magari sono quelle stesse persone che di fronte ai film si commuovono, ma poi nella vita reale appunto preferiscono filmare con il telefonino.
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!
Eccoci, 9:15 e quindi la continuazione delle notizie dalla cronaca locale, come scritto solamente pochi secondi fa da... Andiamo di nuovo a parlare di lavoro, o comunque iniziamo a parlare di lavoro perché, come dicevo, alle 9:45 ci collegheremo nella provincia di Monza della Brianza, dove ascolteremo insomma un po' un riepilogo della lotta in corso da mesi e che la settimana scorsa ha visto l'inizio dello sciopero alla Toncar a Muggiò, e quindi appunto parliamo di ditte che si occupano principalmente di confezionamento e imballaggi. Poi sentiremo dalla viva voce di un delegato del Solcobas come sta andando questa vicenda, questa lotta, e nel frattempo a pagina 10 del Gazzettino che abbiamo sotto mano oggi, mercoledì 1 febbraio, apprendiamo che 2500 lavoratori e lavoratrici sono in sciopero, ci riferiamo alle telecomunicazioni. Infatti la manifestazione a Padova è quella regionale e alle 10 c'è il corteo dalla stazione a Piazza Garibaldi. Si parla quindi di rivendicazioni perché si protesta contro il nuovo contratto basato su produttività e indiscriminata flessibilità, e difatti il settore delle telecomunicazioni si mobilita contro il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto nel dicembre 2014. Ultima assemblea preparatoria alla sede Vodafone Padovana, dove i 600 lavoratori si sono riuniti per condividere le modalità dello sciopero nazionale indetto dai sindacati confederali, che vedrà Padova tra le città protagoniste delle manifestazioni regionali. L'iniziativa infatti prevede oggi l'astensione per l'intero turno di lavoro e lo svolgimento di manifestazioni in una città in ciascuna regione. Per il Veneto, appunto, è stata scelta Padova, come leggiamo qui dal Gazzettino. Il corteo appunto partirà attorno alle 10 dalla stazione ferroviaria, poi attraverserà Corso del Popolo e arriverà in Piazza Garibaldi, dove ci sarà il comizio conclusivo. Qui abbiamo poi una serie anche di affermazioni, dichiarazioni insomma dei vari segretari dei sindacati confederali, che sembra un po' scoprano l'acqua calda nel momento in cui affermano che si vuole imporre un nuovo modello basato sulla produttività ad ogni costo, sullo sfruttamento e sulla estrema flessibilità, che poi altro non è che la ricattabilità dei lavoratori. Ebbene, loro che hanno fatto passare il Job Act più o meno senza battere ciglio, adesso scoprono che applicare il Job Act in ogni sua parte arriva a non tutelare più i lavoratori, e specificano anche che loro certe parti le hanno accettate e sottoscritte solo in casi di estrema necessità, ma che adesso invece per l'appunto applicare il Job Act in ogni sua parte non è più uno strumento insomma tutelante. Quindi, come dire, non si capisce anche se sia una questione di malafede, probabilmente sì, o proprio di ingenuità. Da qui comunque, dando qualche dato concreto, i lavoratori affermano che l'aumento della paga base sarà condizionato ad indici di produttività che i lavoratori non possono monitorare, e inoltre la manifestazione e lo sciopero sono anche degli strumenti con cui protestare contro il mancato rinnovo, che per l'appunto perdura da oltre 2 anni e che ha avuto come conseguenza il fatto che i lavoratori non hanno ancora visto adeguati gli scatti di anzianità. Solo a Padova e provincia, tra l'altro, anche per dare qualche dato sulla mole di questi lavoratori, si contano 2500 lavoratrici e lavoratori delle telecomunicazioni, ai 600 di Vodafone si aggiungono i 1500 di Telecom, i 100 di Sielte e altri 270 di Comdata. Oltre poi ai lavoratori della sede Telecom di Venezia, arriveranno a Padova per manifestare anche gli addetti della sede Wind di Marghera. E quindi anche in questo caso vediamo come sicuramente i lavoratori non abbiano, insomma, intenzione più di tanto di tacere. E a tal proposito, se non l'avete ancora sentita, visto che stiamo sempre in termini di telecomunicazioni e call center, consiglio anche sul nostro sito, e la trovate nella sezione delle interviste, il collegamento fatto con un'ex lavoratrice dei 1666 licenziati di Almaviva Contact, che per l'appunto abbiamo sentito lo scorso sabato a partire proprio dal corteo promosso nella capitale.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Da Radiazione, ascolta Radiazione.
Eccoci allora, e continuiamo a parlare di lavoro adesso che sono le 9:24 minuti, ancora qui con la nostra rassegna stampa di quest'oggi, mercoledì 1 febbraio. E per l'appunto, come abbiamo scritto esattamente 23 secondi fa sulla nostra pagina Twitter, rimanendo in tema di lavoro e direi soprattutto di prese in giro, andiamo a leggere un altro articolo sul Gazzettino pubblicato a pagina 19 per quanto riguarda infatti la provincia, parliamo infatti della zona di Campo San Piero, e leggiamo che all'Anselmi, della quale avevamo anche già parlato nel corso di diverse rassegne, quindi della Fonderia Anselmi, si tratta di doppia manifestazione. Infatti i lavoratori si mobilitano venerdì e nel frattempo i sindacati affermano che i creditori non sono soddisfatti dell'offerta. Dopo l'assemblea ci sarà infatti il corteo fino alla stazione ferroviaria e a Padova l'incontro in prefettura. Quindi le organizzazioni sindacali RSU e i lavoratori della Fonderia Anselmi da venerdì torneranno in mobilitazione con una manifestazione a Campo San Piero e a Padova. Sono delusi infatti dopo l'incontro di lunedì sera i sindacati a Padova dal commissario del Tribunale Vegro con le rappresentanze della fabbrica di Campo San Piero, alla fine del quale è emersa la volontà di una sola azienda, quindi la Fonderia Zen di Albignasego, ad acquisire la fonderia di Campo San Piero. I lavoratori, si legge, speravano in un maggior interesse da parte di altre aziende che evidentemente non hanno voluto formalizzare alcuna proposta di acquisto. I 120 lavoratori dell'Anselmi sono preoccupati e disorientati. Ufficialmente avanzano lo stipendio del 10 gennaio. Sono riusciti a ottenere un acconto della mensilità di dicembre e il saldo della tredicesima. Ora però la situazione comincia a farsi pesante, anche dal punto di vista economico. Servono nuovi ammortizzatori sociali, in particolare una cassa integrazione straordinaria per dare respiro alle famiglie dei lavoratori. La mobilitazione di venerdì prevede inizialmente un'assemblea al mattino in fabbrica e poi un corteo fino alla stazione ferroviaria di Campo San Piero lungo le strade cittadine. Tutti i dipendenti dell'Anselmi prenderanno il treno per Padova per poi raggiungere a piedi Piazza Antenore per incontrare il prefetto. E infatti, tra le varie dichiarazioni che qui ci sono, chiedono delle risposte concrete alla regione e un appuntamento con i rappresentanti delle fonderie Zen al più presto. L'altro grosso problema, si legge, è che il comitato dei creditori della fonderia Anselmi S.P.A. riterrebbero non sufficiente l'offerta, ancora non conosciuta dagli stessi sindacalisti, presentata da Zen per subentrare all'Anselmi. È chiaro quindi che, così afferma uno dei delegati, che debbano intervenire le istituzioni. E poi i creditori che avanzano soldi dalla SPA sono, direi, diverse ditte con altrettanti svariate centinaia di migliaia di euro. E quindi sicuramente anche venerdì, con la prossima rassegna stampa qui sempre in diretta su radiazione.info, avremo senz'altro modo di seguire questa mobilitazione e sicuramente di rilanciarla.
Ascolta Radiazione.
Bye.
cucciolo di radio. È radiazione.
Rieccoci, le 9:32 minuti, e precisamente diamo una delle ultime notizie sulla cronaca locale prima di spostarci sull'intervista che appunto avremo tra circa una decina di minuti. E difatti, se al caso delle maxi bollette spesso corrisponde qualche defiance nell'organizzazione di chi queste bollette le emette, abbiamo proprio un caso qui a pagina 2 in primo piano nel Gazzettino di oggi, mercoledì 1 febbraio, e difatti si parla proprio di Padova 3 e di questo blitz nei municipi. Si parla infatti di Montagnana, Castelbaldo e Urbana, dove i finanzieri del nucleo di polizia tributaria si sono recati appunto al setaccio di tutte le amministrazioni della Bassa e del Piovese per raccogliere la documentazione tecnico-contabile relativa a questo gigantesco business dei rifiuti gestito appunto da Padova 3. Con questi controlli appunto nei tre municipi del Montagnanese, i militari stanno completando la raccolta degli atti amministrativi relativi agli esercizi finanziari compresi tra il 2011 e il 2016. Quindi sono stati acquisiti comune per comune i piani economico-finanziari redatti dalla società incaricata di gestire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ma anche le deliberazioni con cui i consigli comunali e le giunte hanno impegnato le rispettive risorse, determinando anno dopo anno l'ammontare delle tariffe TARSU da applicare ai propri utenti. È proprio su questa ipotesi investigativa che i finanzieri stanno concentrando tutte le attenzioni. Padova 3, infatti, avrebbe gonfiato i conteggi presentando alle amministrazioni comunali aliquote ingiustificate, esattamente quanto sostenuto dal sindaco di Piove di Sacco, il primo a rendersi conto delle gravi discrepanze e a indicarle in dettagliato esposto trasmesso alla Guardia di Finanza già lo scorso anno. Padova 3 avrebbe quindi imposto aliquote arbitrarie, in molti casi senza nemmeno ottenere l'approvazione dei consigli comunali. Poi invece la tesi difensiva della società con sede a Este si riassume nella necessità di costituire due diversi fondi, il primo per la svalutazione dei crediti, l'altro invece per il recupero degli sbilanci degli esercizi precedenti. Inoltre, gli ex amministratori di Padova 3 avrebbero in sostanza cercato di chiudere la voragine nei conti, imponendo ulteriori sacrifici alle amministrazioni della Bassa e del Piovese, con inevitabili ricadute sulle tasche degli utenti. Il compito quindi adesso è quello di determinare per ogni singolo comune le cifre indebitamente corrisposte nell'arco dell'ultimo quinquennio, quindi stabilire la differenza tra quanto avrebbero dovuto effettivamente pagare e per coprire i costi del servizio effettivo e quanto invece riconosciuto a Padova 3 nel disperato tentativo di turare le falle. I conteggi fin qui effettuati, a quanto si legge, fanno rabbrividire. Il buco accumulato dalla società si aggirerebbe sui 40 milioni di euro. E quindi dove sono finiti questi fiumi di denaro? Procura di Rovigo e Corte dei Conti del Veneto intanto hanno aperto due fascicoli paralleli, in attesa appunto di ulteriori informative. E infatti un altro focus che abbiamo proprio qui a pagina 3, quindi assolutamente a fianco a questo articolo, relativo appunto alla raccolta dei rifiuti e al caso delle maxi bollette, ci dice, si scrive Padova 3, si legge pasticcio alla padovana, quindi la storia recente della società al centro delle attenzioni della Guardia di Finanza è un romanzo giallo scritto pure male. Colpi di scena, accuse incrociate, la politica che ci mette lingua e zampino dietro l'angolo, da quando circa un anno fa il vecchio CDA aziendale ha scoperchiato il vaso di Pandora. Gli amministratori della costa del consorzio Padova Sud, Nicola Ferro, Tiberio Businaro e Massimo Zanardo, hanno parlato all'inizio del 2016 di un buco di decine di milioni di euro nei conti della società. Da quel momento, per il PD3, la faccenda si è trasformata in un piano inclinato che ha portato a una vera e propria bagarre. Padova 3 SRL, nata appunto come costola del consorzio Padova Sud, nella forma societaria totalmente affidata al pubblico, e obiettivo della società è la gestione dei rifiuti nell'area sud del capoluogo provinciale. Per poter organizzare e offrire un servizio completo è stata creata un'associazione temporanea di impresa che riuniva il pubblico con alcuni soggetti privati specializzati nei vari campi della gestione, raccolta e smaltimento rifiuti. Ma i conti della società hanno iniziato a scricchiolare e direi che tra l'altro hanno iniziato a scricchiolare anche abbastanza presto. I primi problemi infatti avvengono quando è emerso nel bilancio un buco da 30 milioni di euro, una stella oscura a tutti gli effetti in grado di catalizzare crediti inesigibili, gestioni sfortunate di servizi esterni e tutto quello che può rientrare nella vita societaria di un organo destinato alla cura di rifiuti e ambiente. Questo disavanzo è stato inizialmente girato al consorzio madre, il Padovana Sud, in linea teorica, avrebbe infatti potuto sistemare il dissesto e riportare alla normalità la situazione, ma il consorzio stesso è formato dai comuni del territorio e quando ci sono di mezzo i soldi dei cittadini le cose si complicano. Quindi via tutto si riporta il buco in pancia al Padova 3, che nel frattempo ha cambiato il consiglio di amministrazione. Nella stessa parentesi temporale è venuto alla luce anche un altro fatto anomalo. A dicembre i sindaci, mentre votavano il concordato per il salvataggio della società, hanno scoperto nel corso di una tempestosa assemblea che fra il 2014 e il 2015 potrebbero essere stati fatturati indebitamente nelle bollette dei cittadini circa 10 milioni di euro. In sostanza, i piani finanziari dei comuni e quelli della società per ogni singolo cliente differivano in modo sostanziale. A pagare potrebbero essere stati gli utenti, che sarebbero trovati in bolletta la maggiorazione milionaria. Coinvolti nel tritacarne intanto ci sono anche i dipendenti del PD3. Metà della forza lavoro è stata sacrificata nell'opera di salvataggio della società. Tutto finito? No. Il blitz di queste ore potrebbe essere l'ennesima puntata di una vicenda destinata a durare ancora a lungo. E tra l'altro, se qui affermano che a pagare potrebbero essere stati gli utenti, io sicuramente questo tempo condizionale personalmente lo toglierei.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Quand j'ai rien, car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élus sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un traître. Trois ans mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, je fume depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille, j'ai besoin de personne. La vie m'éduque. La vadrouille m'ouvre l'esprit, les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel et le toit, entre ciment et belle étoile.
Radiazione.
E sono le 9:44 minuti qui in diretta sempre su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi, mercoledì 1 febbraio. Vi ricordo ancora che potete contattarci, commentarci o inviarci suggerimenti o critiche alla mail contaminati@radiazione.info o anche scriverci alle nostre pagine Facebook e Twitter. E per l'appunto adesso concludiamo la cronaca locale con quelli insomma che sono stati gli aggiornamenti dal Padovano e anche dal Veneziano, e ci spostiamo sull'intervista di cui vi accennavo all'inizio della trasmissione, mettendoci adesso in collegamento con un compagno in provincia di Monza e della Brianza, che infatti ci parlerà dello sciopero alla Toncar a Muggiò. Quindi un minutino di stacco, giusto il tempo di fare la telefonata, e poi saremo in diretta direttamente con lui.
Ammazzato, gli sciacalli sono là, urlano, sfida lo Stato, quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto, è sangue di Cristo, questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara la mente e sale prepotente un odio dritto nel cuore, gela il sangue nelle vene, penso al 12 dicembre 69, lo stato delle stragi, sì, lo stato delle trame, e non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli sbirri infiltrati, e mentre sono in una piazza circondato dalla gente sento dentro di me cosa deve essere il niente, mi assale prepotente un assordante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, auro è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso in quest'Italia, bastarda di galere, fritti misti, dove sei uno di loro oppure non esisti. Basta, 1991, lo spettacolo è finito, ma nel vento io sento il dolore lancinante di una madre claudicante che getta suo figlio, una speranza, un appiglio, ma è notte profonda, laggiù in Medio Oriente c'è un silenzio di tomba, nessuno sa niente, grida uomo in Palestina, è ininfluente, non ha orecchie l'Occidente, non sente il dolore di una terra stuprata dagli anfibi della NATO e riecheggia ancora nella grande vallata il boato di una spada ed una freccia spezzata, insegna la dignità di una vita stroncata che nessun invasore ha mai visto piegata, ed è fiero lo sguardo del mio fratello africano con la sua terra nel cuore, quella zappa in mano, ma il sole è così forte che risplende la notte.
è un fatto di appartenenza. Go, 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 go. E mi appartengo a noi morti nelle stragi di Stato, assassinati perché c'ho un passato. Non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe e galere. La storia è sempre quella e non è cambiato niente. E mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente qua mi ammazza. Vivo putrefatto e contento, sono solo uno zero in un assegno circolare. Per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia. Ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi sparano a vista. Sono un fottuto terrorista e la mia vita vale meno di una busta vuota trascinata dal vento in una strada desolata. Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Go, go, go. E tutti quei fottuti sorrisi beffardi, dico migliaia di miliardi spesi in carceri speciali, fottuti maiali, bastardi a caccia il giorno e la notte. Ricordo quelle porte che fanno molto male all'orgoglio, alla dignità di un uomo negata da un foglio. Capi d'accusa tutti ancora da provare, e qualcuno per favore mi spieghi perché. Lui mi può ridere in faccia e può giocare con me, e il mio futuro è un presente senza troppi perché. E la fottuta realtà è proprio quello che siamo, non lo scegliamo, attente sopravvivenza. E odio un fatto di appartenenza. E odio un fatto di appartenenza. E odio un fatto di appartenenza. Vi odio, è un fatto di appartenenza.
Di radio. E radiazione.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te rappelle notre amourette éternelle et pas.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E rieccoci, sono le 9:53 minuti. Il bello, insomma, di questa suspense che si crea soprattutto nella sottoscritta, ma speriamo, insomma, si tratti di un problema tecnico momentaneo e di metterci in collegamento al più presto, appunto, con il compagno del Solcobas, appunto, il sindacato operai in lotta, con il quale dovremo avere, appunto, aggiornamenti dallo sciopero alla Tonkar a Mugio. Nel frattempo, allora, ci spostiamo su un articolo pubblicato a pagina 5, sempre qui sul gazzettino che abbiamo sotto mano e del quale un po' anticipavo questa mattina. Andiamo infatti in maniera doverosa a commentare la sentenza della strage di Viareggio e infatti già da ieri, insomma, sapevamo quelle che sono state le 23 condanne per complessivi 97 anni, 10 assoluzioni e 6 milioni di euro tra sanzioni pecuniarie e provvisionali. Dopo 140 udienze vissute con passione e dolore dai familiari delle 32 vittime del treno che il 29 giugno 2009 è diventato una palla di fuoco nella stazione di Viareggio, i giudici del Tribunale di Lucca chiudono il primo capitolo del processo con 33 imputati e accuse pesantissime. Disastro ferroviario, incendio colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni personali. L'aula del tribunale era troppo piccola per un procedimento di queste dimensioni, ma per la lettura del verdetto nemmeno un'ala del centro congressi è sufficiente. Ci sono le madri e i padri delle vittime, gli amici, le associazioni, le parti civili. È stato un lavoro immane, senza precedenti, con centinaia di accertamenti tecnici, ma in coscienza sappiamo di aver fatto tutto il possibile. Questo appunto quanto afferma dopo la sentenza il PM. In particolare sulle sedie, l'immagine che abbiamo visto anche via Twitter e in generale su internet, ci sono le sedie appunto delle prime file vuote, ma su ciascuna di queste ci sono le magliette con i volti e i nomi di chi ha perso la vita tra le fiamme e dietro invece siedono i sopravvissuti. Al momento della sentenza l'emozione ovviamente è molto forte. 7 anni per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, 7 anni e 6 mesi per Michele Mario Elia, che in quell'incarico gli subentrò quando il manager oggi a Leonardo passò a Ferrovie, 7 anni e mezzo anche per Vincenzo Soprano, ex amministratore delegato di Trenitalia e di FS Logistica, e tra le società a giudizio assolte figurano Ferrovie dello Stato e FS Logistica e cadono le accuse anche per la Cima Riparazione, che montò sul vagone uscito dai binari l'assiale pezzato, mentre vengono condannate RFI e Trenitalia con una sanzione di 700.000 euro. Le pene più pesanti sono per i responsabili della GATX Rail, la società tedesca che affittò a FS i 14 carri cisterna che deragliarono alla stazione di Viareggio alle 23:48 di quella notte di giugno. Da uno di questi uscì appunto il GPL che esplose e si incendiò in via Ponchielli, avvolgendo nel fuoco le case che si affacciavano sulla stazione. 9 anni e 6 mesi poi la condanna inflitta a Rainer Kogelheide, amministratore di GATX Rail Germania, e a Peter Linowski, responsabile dei sistemi di manutenzione. La lettura appunto del dispositivo avviene nel silenzio assoluto e anche dopo i commenti sono pochi. I parenti delle vittime preferiscono rimandare le valutazioni dopo un incontro con i loro avvocati, dai quali cercheranno di capire qualcosa di più prima delle motivazioni, perché le FS sono state assolte, perché la Moretti perché per Moretti ed Elia la condanna è stata più che dimezzata, ad esempio, solo Daniela Rombi, che piange la figlia di 21 anni, sottolinea appunto che per la prima volta il sistema e le ferrovie sono stati condannati, riconoscendo che si trattava di un problema appunto di sicurezza. Questa sicuramente è una sentenza, come dire, che quantomeno dà delle condanne, tanto che lo stesso Moretti, insomma, l'ha definita una sentenza populista. Una sentenza che in ogni caso non è ovviamente giusta, quanto non è giusto anche il sistema che l'ha prodotta, visto che sicuramente l'impunità è dietro l'angolo, perché in appello molti dei reati saranno senza dubbio prescritti. E ad ogni modo, come anche qualcuno giustamente scriveva adesso su Twitter, Moretti ha preso 7 anni rispetto a, che tra l'altro non farà mai, ma rispetto appunto alla strage che ha visto decine di persone perdere la vita, perché non l'ha persa solo chi materialmente è morto, ma anche chi è rimasto gravemente ustionato e anche chi ha visto, insomma, i suoi figli, i suoi genitori o qualsiasi parente stretto morire in questo modo disumano. E comunque Moretti, pur non facendosi mai questi 7 anni, per l'appunto ha in ogni caso preso molto meno rispetto a chi, come qua si legge via Twitter, ha sfondato una vetrina.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E in merito a ciò, in merito appunto alla strage, gente, Repubblica non è una delle fonti che noi qui su Radiazione privilegiamo, ma comunque sul suo sito potrete anche trovare un video proprio intitolato Viareggio, il ferroviere consulente delle vittime licenziato da RFI. Si parla infatti del compagno Riccardo Antonini, ferroviere licenziato proprio per aver fornito la sua consulenza ai familiari delle vittime, che sicuramente illustra anche un po' la tragica vicenda, e giustamente anche lui dice di aspettare ancora giustizia.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto seguo il battito del petto. Aspetto il giorno che verrà, sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fedina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
Giustizia va dove i potenti la fanno andare, la giustizia fa quello che le pare, la giustizia sa chi ha il permesso di rubare, la giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce, luce, musa ispiratrice, la mano che accarezza la purezza di Beatrice, la mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze, il verbo dalle splendide movenze, ero schiavo e contemplavo le apparenze, schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo, amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti, credevo fosse pace sulle terre che calpesti, codesti, erano giorni del passato, ha ingannato la lealtà che ho dimostrato.
E allora eccoci, appunto, sono le 10:02 ancora qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato adesso siamo in diretta con un compagno delegato del Soul Cobas. Intanto ti ringraziamo per la disponibilità al collegamento.
Grazie a voi, al contrario. Tante grazie.
Ecco, noi appunto abbiamo accennato il fatto che alla Tonkar a Muggiò, quindi in provincia di Monza e della Brianza, ci sia ormai da diverso tempo una lotta in corso che ha visto anche l'inizio di uno sciopero la scorsa settimana. Una lotta appunto che comincia anche diverso tempo fa in quella che è la sede di via Sondrio al Civico 3, e una lotta che, da quello che ho intuito, ci dà un po' tutti i contorni dell'ennesima truffa a danno dei lavoratori, che però giustamente non accettano, insomma, di essere presi in giro un'altra volta. Quindi io ti chiederei intanto se per gli ascoltatori puoi fare anche un po' un riepilogo, una contestualizzazione di questa vicenda.
Certo, allora noi dal mese di settembre dell'anno scorso abbiamo ricevuto segnalazione dei lavoratori che si presentavano all'interno del magazzino grandissime anomalie in funzione contrattuale. Abbiamo chiesto un incontro con la cooperativa e loro hanno accettato. Ci siamo seduti su un tavolo per trattare queste differenze e troviamo che diciamo, dentro della contrattazione che hanno, che dovrebbe essere grafico il contratto, perché quella è una legatoria, avevano il contratto di logistica. Siccome sappiamo che l'industria dei grafici sta molto in difficoltà, abbiamo addirittura accettato e proposto di mantenere il contratto di logistica per un certo tempo affinché possano stabilirsi i costi industriali che stavano passando in difficoltà questa azienda. Però diciamo che nel frattempo la iscrizione dei lavoratori è venuta a cifre veramente rapidissime e alte, perché è venuto un gruppo di 6 lavoratori e nel lasso di una settimana eravamo già 35 iscritti e si prevedeva un aumento dell'iscrizione. Questo ha creato un po' di preoccupazione alla stessa azienda committente, la Tonka, e la cooperativa etica ha ricevuto ordine diretta di questo proprietario, questo padrone, di cancellare tutti quelli che erano iscritti al sindacato. Cancellare, non licenziare, cancellare, perché qui succede che questa cooperativa, in coordinazione con la stessa committente, facevano contratto a tempo indeterminato a tantissimi lavoratori. Facevano 3, 4, 6 mesi di lavoro, poi gli dicevano resta a casa, non c'è lavoro. Dopo 3 mesi li ricontattavano e senza aver preso busta paga in questo periodo rientravano a lavoro. Ma se qualcuno di loro diceva ho bisogno di buste di questo periodo senza lavoro, gli dicevano subito vai a casa che ti chiamo. E restavano lì addirittura un anno e mezzo senza licenziamento, senza assegno di disoccupazione, senza niente, cioè la nebulosa, diciamo così, in attesa che si potrebbe dare la possibilità di essere chiamato, e non succedeva mai, perché la cooperativa assumeva altre persone, altri lavoratori a tempo determinato. Abbiamo qui una violazione concreta della legge in funzione della stessa porcheria degli OACS che è stata fatta nel 2014, in cui diceva che un massimo del 10% dei lavoratori a tempo indeterminato potevano essere assunti a tempo determinato. Qui lavorano 150 lavoratori, per cui il massimo 10% dovevano essere in 15 a essere assunti a tempo determinato. Ma abbiamo più del 60% in questo momento dei lavoratori che sono a tempo determinato, per cui è già una grossa violazione. Il gruppo che si è iscritto, che adesso sono in 65, sono stati nel frattempo di tutte queste trattative, negoziazioni, quasi 5 scioperi che abbiamo fatto nel lasso di 4 mesi che stiamo facendo pressione, ci troviamo adesso con 65 iscritti cacciati via, perché tutti stranieri buttati fuori, e hanno preso un altro gruppo, adesso sono quasi una quarantina che sono rientrati, subentrati, a cambio dei nostri iscritti. Questo è un abuso non solo per il lavoratore, è anche discriminazione verso la loro volontà di iscriversi a un sindacato. Noi stiamo lottando in un modo molto duro, giovedì scorso siamo stati lì a fare pressione e hanno accettato la possibilità di un incontro addirittura già con la stessa committente e si è fissato per il 13 febbraio. Ma siccome continuano a assumere personale, noi vogliamo che rientrino a lavorare i nostri, la cooperativa assume per ordine dello stesso padrone altri lavoratori, tutti stranieri, fondamentalmente romeni, perché all'interno del magazzino domina, diciamo, una colonia romena, che non è per una questione di discriminazione assolutamente dalla mia parte, ma siccome sono molto collegati agli interessi della cooperativa, sono purtroppo il nostro gruppo avversario. E questa è la condizione. Vengono direttamente da Budapest con le valigie che li lasciano lì vicino, che viene un lavoratore che è disponibile a farlo, prende le valigie, le mette in macchina ed entrano subito a lavorare, a occupare un posto a cambio di uno dei nostri. Questo è vergognoso, veramente, vergognoso.
Sì, purtroppo vediamo come i padroni sicuramente sulla fame e sulla miseria ovviamente ci facciano tutti i loro ricatti.
Entrare a lavorare e di questo si approfittano questi disgraziati.
Certo, io volevo chiederti una cosa. Prima parlavi appunto di un incontro che comunque ci sarà con la ditta. Avevo anche letto, se non sbaglio, che comunque questa è una ditta, e come hai detto anche tu prima, che si è nel corso del tempo rimangiata sempre le promesse che ha fatto, tra cui anche un incontro con i lavoratori che non era più stato concesso.
Esatto. Allora, noi lo sciopero che abbiamo fatto giovedì abbiamo trovato questo accordo possibile di un incontro, ma siccome nel lasso di questi ultimi giorni la cooperativa ha cominciato a girare un modulo di adesione a un'altra cooperativa, ci siamo trovati lì come che stanno facendo sotto il tavolo un cambio appalto. Ci siamo opposti a questo, abbiamo fatto lo sciopero del lunedì l'altro ieri e ci hanno dato anche i moduli di iscrizione di adesione alla nuova cooperativa. Tutti hanno firmato questo documento e l'abbiamo consegnato, cioè stavano facendo un giochetto in cui quelli che stanno fuori non si aderiscono alla nuova cooperativa, per cui restavano senza essere soci e senza lavoro. E questo è il giochetto. Lunedì abbiamo fatto un fortissimo sciopero, c'è stata l'intenzione di un intervento dei carabinieri in questo caso, ma per fortuna, diciamo così, la nostra lettera che avevamo inviato 10 giorni fa alla prefettura, la comunicazione è arrivata e loro si sono messi in contatto subito con l'ufficiale dei carabinieri che c'era lì e si sono fermati. Ed è stato lo stesso prefetto di Monza a telefonare alla Toncar per verificare se questo incontro si faceva veramente, perché già eravamo stati già presi in giro 2 settimane prima. Alla fin fine, 65 lavoratori che sono fuori. Domani abbiamo un incontro con la cooperativa per cercare di risolvere il loro ingresso al posto di lavoro e il 13 per risolvere il problema contrattuale. Però quello che ho saputo questa mattina tramite uno dei nostri che è riuscito a entrare è che ci sono 60 lavoratori nuovi, tutti romeni, che hanno già in certo modo occupato il posto dei nostri. Qui, se non si risolve domani la situazione del rientro dei nostri iscritti, diciamo che al tribunale dovranno presentarsi tutte le cause per discriminazione, ma programmiamo uno sciopero sì in questo lunedì, forse martedì, uno sciopero che non potremo controllare la rabbia dei lavoratori, per cui se si può anticipare una situazione di guerra in quel magazzino, la sto anticipando io, non come minaccia, sino come una realtà sociale che purtroppo gli stessi padroni stanno spingendo, perché se ci troviamo con un contratto irregolare, abusivo, in cui solo prendono 4,50 euro l'ora netti i lavoratori e in più li discriminano al suo diritto di iscriversi a un sindacato, alla loro libertà di scelta per scegliere loro il proprio destino, la propria posizione politica, e vengono cacciati via in questo modo, cioè stiamo entrando a un mondo pseudo fascista in questo momento. Ma dove siamo?
Sì, volevo chiederti, scusa se ti interrompo, volevo chiederti anche un'altra cosa, perché lo scenario che comunque ci dipingi sicuramente ancora una volta dà l'idea di come i padroni lavorino sulle divisioni, lavorino sulla miseria e appunto sull'avere tutta questa manodopera che è purtroppo sempre disponibile a tutti questi ricatti. Però tra le varie cose emerge anche, come dicevi tu prima, un ennesimo cambio di cooperativa, che questo sia il giochetto che spesso si fa cambiando nome alla cooperativa e quindi facendo sì anche che i lavoratori perdano ad esempio gli scatti di anzianità, perdano tutta una serie di diritti. Se adesso la cooperativa cambia di nuovo il nome, la ragione e quant'altro, e in termini di contratto e di salari, che cosa succede poi?
Allora, noi abbiamo fatto dei conteggi sulle buste paghe da questa ultima cooperativa e abbiamo trovato solo in questi ultimi 3 anni differenze che si approssimano ai 35.000 euro rubati nelle buste paghe. Secondo, loro mi hanno consegnato buste di 3 cooperative precedenti, Dinamica, gli altri che si presentano con altri nomi che in questo momento sono fuori dell'ufficio, per cui non vedo i nomi che abbiamo in mano, però ci sono Cometa, altri 2 cooperative in più, che i lavoratori sono da 10-12 anni a lavorare in questo magazzino. Noi abbiamo valutato tutti gli scatti di anzianità dipendendo dal contratto che tengono, quello che è di logistica. Per cui tra 4-5 scatti che hanno loro li stiamo valutando anche in questo conteggio. E la nostra proposta è che si applichi l'anzianità di fabbrica già da questo ingresso della nuova cooperativa. Siccome loro hanno dei problemi non solo retributivi, sino anche contributivi, perché se li rubano al lavoratore indirettamente rubano allo Stato, certo, sanno che si trovano in una difficoltà molto seria. E stanno facendo di tutto per eliminare chi sta alzando il dito per accusare e chi sta alzando la testa per confrontarsi con loro. Per cui devono eliminare per forza il sindacato e anche dentro dell'eliminazione del sindacato ai lavoratori che hanno alzato la testa e stanno accusando tutte queste cose, che stanno richiamando i propri diritti. E questa è la situazione. La nuova cooperativa che dovrà subentrare vogliono nascondere tutta la situazione che si sta presentando e che noi stiamo accusando. E questa è la realtà. Cioè sappiamo che nascondendosi, eliminando una cooperativa, possono occultare tutta la realtà tributaria e tutta la realtà salariale del lavoratore. Per cui la guerra, questa che viviamo, non è solo per difendere il diritto del lavoratore, indirettamente difendiamo anche lo Stato italiano, perché ci sono tantissime leggi che ogni 2-3 anni i diversi governi varano affinché si eviti l'evasione tributaria, ma qui sì, tutti ridono qua. Ridono.
Sicuramente ride anche chi ai piani alti comunque ha permesso, proprio a partire dallo Stato, di avere il Job Act e di avere anche queste cooperative che di fatto, con tutti questi giochetti che per loro sono legali, purtroppo minano assolutamente i diritti dei lavoratori.
La cosa più vergognosa, se mi è permesso di dirlo, qui purtroppo in quasi 7-8 anni di lavoro sindacale che sto effettuando, mi trovo addirittura adesso con lavoratrici, lavoratori ditte di pulizie che vanno all'interno degli ospedali, all'interno delle scuole, all'interno delle istituzioni dello Stato tramite cooperative, e queste cooperative si comportano non solo nell'ambito privato, sino anche nell'ambito pubblico, della pubblica amministrazione fanno queste cose.
Sì, sì, ma guarda, in tantissimi casi posso anche affermare, ad esempio riguardo anche ai comuni piuttosto che alle scuole, che chi viene assunto spessissimo viene pagato in voucher, quindi la situazione è un po' questa.
Esatto, esatto. È un furto, è una mafia, se possiamo dire, che sta, come dire, patrocinata dallo stesso Stato, per cui questi si sentono liberi di fare queste cose, usufruttano, diciamo, tutte le possibilità per sfruttare ai lavoratori e si nascondono poi. Noi andiamo in tribunale per accusare queste cooperative e le committenti, e addirittura adesso anche le committenti che si mettono non con SPA, sino con SRL, si nascondono dietro questo 2-3 anni di attività, sfugano le cooperative e anche si scappano le aziende. Il caso Montrazio, per esempio, è un caso molto concreto di quello che stiamo vivendo. La cooperativa si è nascosta e alla fine la causa non procede perché la cooperativa non esiste. La Montrazio sta cambiando già nome e abbiamo quasi già il tempo di prescrizione, per cui le lavoratrici di quella battaglia molto dura che abbiamo avuto ad Agrate un anno e mezzo fa si trovano nella difficoltà adesso di che il furto che hanno applicato nelle loro buste paghe non possono recuperarlo. Non lo possono recuperare perché è scomparsa la cooperativa e sta scomparendo la stessa committente. Per cui siamo fregati, in poche parole. E questo sta succedendo dappertutto. Io mi auguro che si possa agire in un modo molto più concreto a livello di unità di classe, che è quello che stiamo facendo, creare questa mentalità, questo principio di unità di classe con i nostri iscritti. Il lavoratore Tonkar, se possiamo cambiare un pochettino il discorso, ieri un gruppo di 25 sono andati a supportare, ad appoggiare a tre lavoratori che sono stati licenziati a Rho, sempre a Milano, e siamo andati con un buon sostegno lì, abbiamo trovato la possibilità di un accordo. Domani potremo muoverci anche a Via Sono, che c'è lì anche due licenziamenti, e gli stessi lavoratori e lavoratrici della Tonka andranno per supportare e appoggiare a queste lavoratrici, per cui abbiamo bisogno di tutte le forze popolari.
Certo, sicuro.
Le forze operaie, perché qua si possa tagliare subito, immediato, questo controllo, questa forma di guidare l'economia e il lavoro in Italia.
Certo, sicuramente la lotta, l'unità e la solidarietà sono un po' le chiavi che ritroviamo vincenti. Io ti ringrazio molto per questo collegamento, per aver avuto insomma degli aggiornamenti sullo sciopero alla Tonkar a Mugio, e poi comunque se ci sono ulteriori aggiornamenti anche da domani e nei prossimi giorni siamo ben disponibili a fare ulteriori telefonate.
Ci hanno dichiarato la guerra e noi siamo in guerra, per cui farò sempre tutti i contatti possibili con voi affinché il popolo italiano, i lavoratori italiani possano sapere che cosa realmente sta succedendo. Lo sappiamo, ma dobbiamo conoscere dov'è che si accendono questi fuochi, queste lampadine, diciamo così, di libertà, affinché possiamo unirci e continuare a combattere tutti insieme. Grazie.
Grazie a te, alla prossima.
Ciao, ciao.
Ascolta Radiazione. Alzate le mani al cielo e poi chiudetele a pugno. Per un nuovo giorno ce lo insegna la storia. Resistere sempre fino alla vittoria.
E se sarà sconfitta gliela faremo pagare, partendo da un foro fianco all'ultima scheggia, parallela all'ultimo chiodo che scheggia l'ultima trave. Orgoglioso del galleria per citare i contro di questo mostro chiamato ferrovia. Non basta un'intera discografia.
Da Brescia a Basso Garda
fermarci è impossibile,
da verso Valico a Trento
fermarci è impossibile,
da Susa e Mugello
fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile.
È solo un treno ma l'interesse della casta, ogni buco binario da destra a sinistra, e non è terrorista chi difende la terra, mettete vero in testa, la resistenza non c'è arresta, la protesta non c'è svolta, champagne molotov, dai da bere alla tua sete di rivolta, del resto la violenza, narrazione alla violenza, e fa più rumore un manganello che pesa,
il Parlamento fermerà la tavola,
no garantito,
un cantiere non è
un forte convertito,
questo stato non c'è, ma va assalito, ogni sbirro fuck them, un sasso è colpito,
fermarsi è impossibile,
fanculo i poliziotti,
e opinionisti bastardi, pagati dai soliti stronzi,
o i vostri silenzi, ignoranti e bigotti,
io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Cielo di radio! E radiazione!
E allora rieccoci, sono le 10:23 minuti qui in diretta su radiazione.info, andando anche verso la chiusura della trasmissione, e quindi colgo l'occasione anche di questi ultimi minuti per segnalare un'iniziativa qui nel Padovano. Parliamo infatti di Foibe, revisionismo e resistenza, con un incontro dibattito sabato 4 febbraio alle ore 16 alla mensa Marzolo occupata, quindi in via Marzolo al civico 4 in zona Portello, quando per l'appunto ci sarà il dibattito con lo storico Sandy Volk. E tra l'altro, oltre a questo appuntamento, ricordo che proprio da oggi sarà presente alla Marzolo la mostra Testa Perdente sui crimini fascisti in Jugoslavia dal 1941 al 1945, una mostra infatti a cura di Paul Vice, che più volte anche abbiamo esposto proprio per il suo scopo divulgativo e informativo, in barba invece a tutte le menzogne che vengono riversate proprio nella giornata del 10 febbraio. E quindi, ribadendo insomma la morte al fascismo e libertà ai popoli, segnalo questa iniziativa, ripeto un po' le coordinate, di sabato 4 febbraio alle ore 16 alla Marzolo occupata in via Marzolo 4, con l'incontro e dibattito con lo storico Sandy Volk.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
sono le 10:27 minuti, quindi sul serio ci avviamo alla conclusione della rassegna stampa di quest'oggi, mercoledì 1 febbraio. Ovviamente un grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, ma l'invito è quello a rimanere in ascolto di Radiazione. In particolare stasera ci sarà anche la nuova puntata di Memoria Resistente, sempre in diretta alle 21, mentre domani le dirette di 1914 e di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Un saluto e una buona giornata. Ciao a tutti.
La spiaggia di Riccione, milioni di persone, le calze sotto il sole, il gelato l'ombrellone, la bronza di un coglione. Non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con noi stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci dindolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando. Di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, nel gioco della vita, ma dobbiamo preparare che non ci sfuggerà le dita.